i podcast di radiobue.it.
Buongiorno a tutti. La scuola anglosassone vuole che ci sia più precisi e puntuali della scuola mediterranea e giustamente credo sia giunto il momento di incominciare e, se mi passate il termine, la seconda puntata di questo viaggio in quella che possiamo chiamare la sala parto della contemporaneità o l'alba, a seconda delle metafore che scegliamo, e il protagonista di questa sessione è il socialismo. Io lascio subito la parola al professor Sassoon e, come sempre, lo ringrazio di aver accettato di essere qui con noi. Prego, Donald.
Grazie a voi. Nel 1914 un movimento operaio di uno certo spessore esisteva in quasi tutti i paesi europei. Anche se era per la maggior parte ispirato dal socialismo, ci sarebbe stato un movimento operaio organizzato anche senza il socialismo. Prima della Prima Guerra Mondiale, Gran Bretagna e gli Stati Uniti, i due paesi più capitalisti dell'epoca, non avevano un partito socialista importante, e neppure il Giappone, che era allora lo stato capitalista emergente. Contrariamente a quanto quasi tutti i socialisti credevano, non vi era alcun nesso di causalità tra movimento operaio organizzato e l'ideologia del socialismo. Per quanto riguarda il rapporto tra socialismo e industrializzazione, questo era significativo solo in un'area geografica limitata, l'Europa continentale. La sua successiva diffusione, la diffusione del socialismo al di fuori dell'Europa, è stato limitato a paesi senza una significativa base industriale e quindi senza un significativo movimento operaio. Nell'Europa continentale dell'epoca, il socialismo fu, per così dire, catturato dal marxismo, che alla fine del secolo scorso divenne l'ideologia dominante del movimento operaio. Non mi interessa qui il marxismo di Marx, ma le interpretazioni della sua dottrina che erano venute a prevalere nei partiti di sinistra, cioè quello che veniva chiamato il marxismo della Seconda Internazionale, oppure dai suoi detrattori il marxismo volgare. Questo marxismo fu quello che ha fortemente influenzato i dirigenti del movimento operaio e gli attivisti. Si trattava ovviamente di una versione semplificata delle opere di Marx. La nuova dottrina fu popolarizzata attraverso le opere di Karl Kautsky e di August Bebel, che furono più ampiamente lette e distribuite delle opere di Marx. In sostanza, prima del 1914, il marxismo volgare, nella sua essenza, consisteva nelle seguenti proposizioni abbastanza semplici. La prima recita così: il capitalismo attuale è ingiusto. La sua relazione fondamentale, il rapporto salariale, si regge su un contratto tra parti giuridicamente uguali, ma questo nasconde una vera e propria disuguaglianza. I capitalisti truffano, si fa per dire, i lavoratori, appropriandosi di molto di più di quanto pagano in salari e altri costi di produzione necessari. Questo valore, statisticamente non quantificabile, chiamato plusvalore dai marxisti, dà ai proprietari del capitale, ai capitalisti, non solo ricchezza, ma anche potere sullo sviluppo economico della società. Questa è dunque la prima proposizione del marxismo della Seconda Internazionale. La seconda dice che la storia procede attraverso fasi. Ogni fase è caratterizzata da un sistema economico specifico a cui corrisponde una particolare classe dominante. Società schiavi, società feudale, eccetera, eccetera. La fase attuale del capitalismo non è dunque eterna, ma è un fenomeno storico destinato a scomparire. L'attuale classe dirigente non governerà per sempre. E questa è la seconda proposizione del socialismo, del marxismo, della Seconda Internazionale. La terza. I lavoratori sono una classe fondamentalmente omogenea, indipendentemente dalle differenze che possono esistere tra loro. Tutti i lavoratori sono uniti in sostanza da interessi simili: migliorare le loro condizioni di vita sotto il capitalismo, lottare contro l'ordine sociale esistente e per superarlo, portando così a una nuova fase della storia nella quale l'uguaglianza sarà reale e non solo formale. Ne consegue che i lavoratori stessi devono organizzarsi in partiti politici e in sindacati e respingere ogni tentativo di dividerli. La prima proposizione abbraccia la teoria economica marxista dello sfruttamento. La seconda è la cosiddetta concezione materialista della storia. Mentre la terza, non proprio elaborata da Marx, era il prodotto delle idee e della pratica politica dei leader del socialismo europeo, e in particolare la Germania, i socialisti tedeschi, dopo la morte di Marx. Queste proposizioni si possono esprimere come una semplice trinità. L'ordine sociale esistente è ingiusto, l'ordine sociale esistente può essere modificato, e poi un'indicazione strategica, dobbiamo organizzarci e agire. La fede in questa trinità e l'espressione religiosa è piuttosto appropriata, è un requisito necessario per qualsiasi movimento sociale il cui scopo è quello di cambiare lo status quo. Ciò permise al movimento socialista la possibilità di sconfiggere altri rivali all'interno del movimento operaio, quale l'anarchismo. Le loro idee erano più forti, soprattutto per quanto riguarda la terza proposizione della Trinità, la questione del che fare. Il socialismo era più adatto dei suoi rivali al tipo di organizzazione della classe operaia in unità sempre più grandi di produzione, la fabbrica, e le forme di combinazione dei lavoratori, e cioè i sindacati. Il socialismo si distingueva da altri potenziali rivali, come per esempio i movimenti utopici, guardando realisticamente al futuro e non rifacendosi ad un passato idealizzato, anche se per quanto riguarda il futuro nulla di più preciso fu mai detto, oltre a vaghe generalità circa la fine della società di classe e la scomparsa dello Stato. Solo dopo la rivoluzione sovietica ci sarebbe stato un modello di socialismo realmente esistente. Tutto questo non basta per spiegare la supremazia dell'ideologia socialista all'interno del movimento operaio. Questa supremazia fu dovuta in gran parte al lavoro politico lungimirante dei militanti socialisti. Come i rivoluzionari e i riformisti che li avevano preceduti, essi volevano cambiare la società e essi credevano che l'agenzia fondamentale per tale cambiamento dovesse essere la classe operaia. I militanti socialisti avevano capito più o meno istintivamente che la classe operaia rappresentava un soggetto sociale con grandi potenzialità politiche. Nel linguaggio di oggi potremmo dire che la grande intuizione dei primi socialisti era di avere identificato un nuovo soggetto politico in grado di produrre un insieme coerente di richieste politiche sia per il breve che a lungo termine. Considerare la classe operaia come classe politica, attribuendo ad essa un determinato progetto politico e respingendo categorie sociali più vaghe, i poveri, vuol dire che i pionieri del socialismo avevano inventato non solo il socialismo, ma anche la classe operaia. Coloro che definiscono creano, o come si dice molto meglio in Alice, Alice, Alice attraverso lo specchio, Alice through the looking glass, che in questo libro per bambini, nel bel mezzo di una disputa linguistica che raramente si trova appunto nei libri per i bambini, disputa discussa da filosofi del livello di Richard Rorty, John Searle e Donald Davidson. The question is, scusate, the question is, said Alice, whether you can make words mean so many different things. The question is, said Humpty Dumpty, who is to be the master? That's all. La politica democratica, vale a dire la moderna politica di massa, è un campo di battaglia in cui la mossa più importante è quella di decidere qual è il problema. Essere in grado di definire non solo se stesso, ma anche l'avversario, assegnargli un nome e quindi stabilire dove le barricate devono erigersi e le trincee scavate, offre un vantaggio decisivo. Questo è ciò che tutti i più importanti movimenti per il cambiamento sociale si sono impegnati a fare. Il marxismo ha tentato di elaborare una definizione teorica di chi fa parte della classe operaia, gente priva di mezzi di produzione, costretti a lavorare per chi li ha, ma in pratica questa definizione non è mai stata utilizzata seriamente per definire il proletariato. Dire, come ho detto, che la classe operaia è stata inventata non vuole naturalmente sostenere che non esistevano gli operai. Tutti gli osservatori della classe operaia erano concordi nel ritenere che il proletariato era tuttavia molto lontano dall'essere una massa omogenea, anche all'interno di singole nazioni. Quello che esisteva era una vasta gamma di diverse occupazioni, organizzate per competenze, divise per territori, separati da nazionalità, spesso segregate sessualmente o in etnie diverse, isolate le une dalle altre dalla religione, da tradizioni, da pregiudizi, costantemente riorganizzati dagli sviluppi tecnologici. Questo è in un certo senso la realtà degli operai e dunque per quello che dico i socialisti hanno inventato la classe operaia, hanno dato loro una unità che non era empiricamente verificabile. Se questi frammenti di classe hanno avuto una coesione ideologica e una unità organizzativa, se hanno avuto una coscienza di classe, cioè dovuto ai socialisti, così come il nazionalismo è stato costruito dai nazionalisti, il femminismo dalle femministe, il razzismo dai razzisti. Ovviamente questo processo non dipende solo dall'opera dei socialisti, occorrono basi reali, non si può reggere sul nulla. La vittoria del marxismo all'interno del movimento socialista dell'Europa continentale offriva una base teorica all'indignazione morale per le iniquità del capitalismo e alla speranza che un sistema migliore sarebbe apparso. Era importante che le teorie marxiste fossero abbastanza sofisticate per fare appello agli intellettuali, pur essendo abbastanza suscettibili a semplificazione per essere diffusa tra le masse. Il fatto poi che la teoria della storia del marxismo, cioè la successione di fasi, l'inevitabilità del socialismo, poteva essere presentato in chiave positivista, come scienza, contribuì notevolmente al suo successo. Chi detestava il capitalismo era incoraggiato quando leggeva nei testi di Kautsky che, cito Kautsky, forze economiche irresistibili portano con certezza al naufragio della produzione capitalista. La maggior parte degli intellettuali radicali alla fine del XIX secolo erano positivisti, cioè erano totalmente convinti che l'unica conoscenza vera era quella scientifica e che i metodi delle scienze naturali potevano essere adoperati nello studio della società. Il marxismo, almeno quello della Seconda Internazionale, sembrava appunto una scienza. Altri fattori contribuirono alla diffusione del marxismo verso la fine del secolo scorso, dell'Ottocento. La crisi prolungata dall'abbassamento dei prezzi e dunque del profitto che caratterizzava le economie capitaliste tra il 1873 e il 1896, quelli che molti hanno chiamato erroneamente la Grande Depressione, contribuiva ad accendere le speranze dei nemici del capitalismo. In realtà, questo è di Alice Through the Looking Glass, dell'originale, in realtà i prezzi erano diminuiti e non la produzione. Vedete qui l'andamento dei prezzi che scendono e poi cominciano a risalire. E questo solo per la Gran Bretagna, ma era molto più generalizzata di questo. E anche però il salario medio aumentava. Ma molti ritenevano che vi era una crisi. Questo è il giornale americano Harper's Weekly, che mostra Wall Street in rovina dopo il crash del 1873, con il presidente Grant che aiuta l'America, la donna sulla destra, le nazioni sono sempre donne, che aiuta l'America, la donna sulla destra, a uscire dalle rovine. Ma la crisi fu solo uno dei fattori che hanno contribuito all'espansione del socialismo e del marxismo in Europa. Molto più importante, secondo me, fu il fatto che la dottrina di Marx divenne nel 1891 l'ideologia ufficiale del più forte partito socialista dell'epoca, quello tedesco, il Partito Socialdemocratico Tedesco, l'SPD. Questa è una cartolina per il 1 maggio, distribuita appunto dalla SPD, che vede una famiglia che guarda con speranza verso il futuro migliore. In Italia si direbbe il sol dell'avvenir. La diffusione del marxismo nella SPD fu una risposta alla legislazione antisocialista di Bismarck del 1878. La legislazione antisocialista non fermò l'avanzata della SPD e dopo la caduta di Bismarck nel marzo del 1890 le leggi antisocialiste furono abbandonate. Il successo della SPD fu decisivo. Iniziava così una fase durante la quale la maggior parte dei partiti socialisti europei si formarono e si espansero rapidamente, anche se con grande diversità di forza elettorale. Né la data di formazione del Partito Socialista, né la sua forza elettorale era correlata con il livello di industrializzazione o con la dimensione della classe operaia, cioè non si riscontra una specie di causa-effetto. Più antico era il partito, più forte, più operai, più forte il partito. Nulla di tutto questo. Al contrario, la correlazione statistica è negativa. Questa tabella, molto complicata, fornisce una prospettiva comparativa generale dell'espansione dei partiti socialisti fino al 1918. Nella terza colonna vedete la percentuale dei lavoratori nell'industria, che dovrebbe darvi più o meno un'idea di quali erano i paesi più industrializzati e quelli meno industrializzati. Come si vede, il paese più industrializzato era il Belgio, non la Gran Bretagna, come tutti pensano. La Gran Bretagna è lì, insomma, subito dopo. Poi c'è la Germania, poi c'è l'Olanda e così via. Ma se si guarda al picco elettorale prima del 1900 o al picco elettorale prima del 1918, vediamo che per esempio la Finlandia, con meno del 20% di lavoratori nell'industria, aveva il partito socialista più forte d'Europa. E ricordiamoci che la Finlandia all'epoca era il Granducato di Finlandia, il Granduca di Finlandia era lo zar di tutte le Russie, dunque faceva parte dell'impero zarista. Eppure dal punto di vista elettorale era il partito più forte. Certo, si eleggeva un parlamento che non contava, ma io sto parlando della loro forza. Il Partito Socialista Italiano, fondato nel 1892, aveva conquistato già un quinto dell'elettorato nel 1904, Mentre la Gran Bretagna, con una base industriale molto più ampia, un movimento sindacale più sviluppato, non aveva un partito socialista rilevante fino al 1900, addirittura fino al 1918. E il picco elettorale del Labour Party prima del 1918 era un misero 7%. Dunque non vi è una correlazione tra forza del socialismo e grado di industrializzazione. Chiaramente, un elemento più importante per determinare la forza elettorale di sinistra non era il livello di industrializzazione, ma l'introduzione del suffragio universale maschile o la concorrenza dei partiti che erano riusciti a farsi portavoce di alcune richieste della classe operaia. Per esempio, i liberali britannici erano in realtà diventati il partito alleato dei sindacati britannici verso la fine dell'Ottocento, e questa mossa aveva fatto sì che i sindacati britannici pensavano di riuscire a ottenere di più con un partito che poteva vincere elezioni come i liberali che allearsi con un partito che era piccolo. Questo suggerisce che i fattori chiave per lo sviluppo dei partiti socialisti erano politici piuttosto che sociali o economici. Il ruolo egemone della SPD tedesca nel movimento socialista europeo non può essere attribuito esclusivamente al suo grande successo elettorale. Come mostrano i dati, i partiti socialisti del Belgio, Svezia, Finlandia e Danimarca erano forti quanto o più forti della SPD. Ma i partiti dei paesi piccoli e politicamente periferici non possono mai sperare di avere un ruolo internazionale. Insomma, se la prima rivoluzione comunista avesse avuto luogo, poniamo, in Bulgaria, essa non sarebbe mai diventata il primo grande modello internazionale per la costruzione del socialismo. Questo non significa negare il ruolo importante che, per esempio, la Svezia ha svolto nella storia della socialdemocrazia, o, tutto un altro esempio, Cuba, per la sinistra dell'America Latina. L'emergere della SPD, dei socialdemocratici tedeschi, come il partito chiave della Seconda Internazionale, è dovuto a una combinazione di circostanze. La SPD operava in quello che era allora il paese più forte d'Europa, avendo ormai più acciaio e più soldati della Gran Bretagna. La Germania era dunque un modello di sviluppo per gli altri paesi, non più la Gran Bretagna, che lo era stato per tutto l'Ottocento. Culturalmente, e in particolare nelle scienze sociali e in filosofia, la Germania all'epoca non aveva rivali. In terzo luogo, la SPD era anche senza dubbio il partito socialista meglio organizzato d'Europa. Era stato elettoralmente più forte della maggior parte degli altri partiti socialisti già alle origini. Infatti, nello stesso anno nel quale il Parlamento tedesco rifiutò di rinnovare le leggi antisocialiste, cioè nel 1890, la SPD era in percentuale il più grande partito della Germania. Il rapido sviluppo della SPD come partito di massa non era solo dovuto alla capacità dei suoi dirigenti o alla dimensione della classe operaia. La sua base di massa era collegata a fattori specificatamente tedeschi che hanno portato anche alla formazione di un altro partito di massa, il Partito dei Cattolici, il Zentrumpartei, partito di centro. Entrambi questi partiti si consideravano in gran parte al di fuori della vita politica della Germania imperiale, cioè tutti e due erano partiti antisistema. La SPD aveva nel 1914 un milione di iscritti, ma il partito di centro, il Zentrum, non era molto indietro, ne aveva 850.000. Dunque c'erano due partiti di massa. Per contro, la SFIO, Section Française de l'Internationale Ouvrière, cioè il Partito Socialista Francese, non era un partito di massa. E tra l'altro in Francia all'epoca non vi erano partiti di massa. Altra ragione per il successo dei tedeschi, dei socialisti tedeschi. Durante il periodo di legislazione antisocialista, cioè prima del 1890, molti dei leader dell'SPD si erano rifugiati in Svizzera, a Zurigo, che presto divenne un luogo di incontro per intellettuali e attivisti di sinistra in esilio provenienti dall'impero zarista, dai Balcani e anche dagli Stati Uniti. Essi erano situati quindi in posizione ideale per una diffusione accelerata delle idee della SPD. A Zurigo Kautsky si trasferì nel 1880 e lì iniziò a lavorare con Edward Bernstein, che nel 1881 divenne il direttore del mensile della SPD. Cioè Zurigo, in mancanza di Facebook, era un po' il grande network per i socialisti d'Europa, e il fatto che i socialisti tedeschi erano presenti a Zurigo con il prestigio che avevano avuto per aver saputo resistere a Bismarck li metteva al centro della riflessione del socialismo politico in Europa. Non c'erano i francesi a Zurigo, non c'erano gli inglesi, non c'erano gli italiani. Il programma della SPD, il programma di Erfurt, dal luogo dove questo programma fu stabilito, elaborato congiuntamente da Karl Kautsky e da Edward Bernstein, adottato nel 1891, divenne uno dei testi più letti dai militanti socialisti di tutta Europa. Il commento che scrisse Karl Kautsky, La lotta di classe, fu tradotto in 16 lingue prima del 1914 e divenne la summa popolare del marxismo. Karl Kautsky, redattore capo e fondatore di Neue Zeit, l'organo teorico mensile dell'SPD, godeva di un prestigio che non aveva uguali. La maggior parte dei partiti socialdemocratici sono stati creati dopo la SPD tedesca e seguirono la sua leadership come modello. Questo vale per il Parti Ouvrier Belge, il Partito del Lavoro del Belgio, quello austriaco 1889, quello svedese 1889 e i partiti socialdemocratici svizzeri. Ovviamente in Svizzera ce n'erano tre, quello che parlava tedesco, quello che parlava italiano, quello che parlava francese. Ci sono buone ragioni per le quali i socialisti francesi non potevano offrire un modello che potesse rivaleggiare con la SPD, nonostante la tradizione rivoluzionaria francese. I socialisti francesi non erano molto portati verso la teoria ed erano organizzativamente divisi, e obiettivamente fu difficile l'attività socialista in Francia dopo il massacro della Comune di Parigi, massacro del 1871, e le persecuzioni che seguirono. E comunque il socialismo francese è sempre stato diviso lungo linee ideologiche. C'era poco in comune tra i seguaci di Fourier, socialisti utopici, quelli di Saint-Simon, chiamiamoli socialisti tecnocratici, quelli di Louis Blanc, riformisti, e i rivoluzionari di Auguste Blanqui. Nel 1911 la Francia aveva solo 1 milione di lavoratori organizzati, mentre i sindacati tedeschi e britannici avevano 3 milioni di iscritti. Un partito socialista francese unificato sotto la bandiera della Section Française de l'Internationale Ouvrière emerse solo nel 1905, e questo rimase comunque una coalizione difficile. I rivoluzionari di Jules Guesde, con la loro enfasi sul rovesciamento violento dello Stato capitalista, che era la tradizione rivoluzionaria francese, una diffidenza pronunciata verso forme di organizzazione, un forte gusto per la democrazia diretta e un virulento anticlericalismo. Questa era la posizione all'interno del socialismo francese di Guesde. E dall'altro abbiamo i riformisti di Jean Jaurès. Queste due correnti esistevano un po' dappertutto, ma in Francia erano particolarmente forti, cioè, per dirla in pratica, si detestavano cordialmente. La mancanza di distinzione teorica del socialismo francese impedì la diffusione del modello francese perfino in paesi profondamente influenzati dalla cultura francese, quali la Romania. Perché la Francia, che ha contribuito così tanto al pensiero politico, non ha prodotto teorici marxisti di un qualche calibro, nemmeno a livello non certo grandioso di Kautsky e Bernstein? Questa è una domanda alla quale non è facile rispondere. Forse un ostacolo era che il marxismo dava priorità eccessiva al proletariato di fabbrica, che non era molto sviluppato in Francia. Tuttavia, l'Italia, pur meno sviluppata dal punto di vista industriale della Francia, vide lo sviluppo di una fiorente cultura marxista. Altri sostengono che i marxisti francesi erano svantaggiati dal fatto che dovevano competere con una vivace tradizione repubblicana radicale. Dobbiamo aggiungere che la tradizione rivoluzionaria radicale borghese francese aveva un linguaggio e una retorica assolutamente rivoluzionaria, al punto tale per la quale era abbastanza difficile competere con loro. Uno poteva ascoltare i discorsi di un deputato radicale di centro francese, il quale cominciava cantando la Marseillaise, poi invocava i morti della rivoluzione, parlava della forza della guillotine, eccetera, eccetera. Cioè, perfino quelli di centro parlavano come dei rivoluzionari. Il socialismo italiano, invece, produsse un pensatore notevole, Antonio Labriola, ma la sua influenza sul nuovo Partito Socialista, fondato a Genova nel 1892, fu trascurabile ed è probabilmente il motivo per il quale rifiutò di farne parte. Vi erano infatti profonde differenze culturali tra lui, tra Antonio Labriola, e la maggior parte del gruppo dirigente socialista intorno a Filippo Turati. Labriola era un intellettuale meridionale, il cui riferimento principale era Hegel e l'idealismo tedesco, mentre Turati e i suoi seguaci erano pragmatici settentrionali, positivisti e convinti che il socialismo doveva essere una scienza. Labriola aveva dichiarato che il positivismo moderno era una forma di cretinismo borghese, il che non è completamente falso, bisogna aggiungere. Praticamente ogni sezione della sinistra europea poteva invocare alcune peculiarità nazionali per spiegare la propria devianza da ciò che era ritenuto essere la norma. Ognuno di questi partiti aveva un'idea fissa di quello che doveva essere la norma, il modello centrale, ma siccome nessuno di loro era come questo, dovevano tutte le volte cercare una spiegazione di come mai non siamo come il famoso modello. Questo tra l'altro si fa su praticamente tutto, modelli di industrializzazione, in Italia poi perché non siamo come la Germania o come la Francia o come la Gran Bretagna o come gli Stati Uniti e così via. Mentre i paesi capitalisti erano molto diversi tra loro, come lo sono naturalmente anche oggi, il movimento socialista aveva prodotto una serie di rivendicazioni da applicarsi in modo uniforme a tutti i paesi, rivendicazioni quali la giornata di 8 ore e il suffragio universale. Se noi vogliamo trovare gli albori di alcune politiche dell'Unione Europea, quello di avere una legge uguale per tutti, anche se i 28, presto purtroppo 27 paesi sono ben diversi, in un certo senso già allora si pensava in questo modo, cioè che bisogna avere la stessa cosa per tutti. Così nel mondo reale, diversamente da quello della teoria, devianza e anomalie erano la norma. Come dice giustamente Mefistofele allo studente nel Faustus di Goethe, grigia è, mio caro amico, ogni teoria, verde l'albero d'oro della vita. Pare che quando Lenin decise che non era nel 17, che non era necessario per la Russia attraversare i vari periodi, cioè avere un capitalismo completamente formato prima di arrivare al socialismo, e si poteva costruire il socialismo subito, a qualcuno che gli faceva notare che questo era esattamente il contrario di quello che egli aveva sostenuto fino a qualche anno prima, anche Lenin disse, come dire, non mi rompere le scatole con queste cose, grigia, e citò Goethe, grigia è, mio caro amico, ogni teoria, verde l'albero d'oro della vita. Cioè le teorie servono fino a un certo punto, ma a un certo momento bisogna fare quello che si vuole. L'Europa era piena di casi particolari. La Germania non è stata l'unica a avere il suo Sonderweg e gli inglesi non erano i soli a riflettere sulle loro peculiarità. Il principale candidato per la posizione di avere la sinistra più anomale era, ed è forse rimasta, quello inglese. Prima del 1914, in Gran Bretagna, il socialismo non si era impiantato nella classe operaia. Coloro che erano a favore del socialismo erano riluttanti a chiamarsi socialisti, per paura di essere impopolari. Così i primi socialisti, che come sempre erano prevalentemente borghesi, compresi alcuni personaggi eccentrici come William Morris, socialista, fondatore delle Arts and Crafts, designer, poeta, scrittore, erano ben pochi questi socialisti borghesi, le loro organizzazioni piccole, mentre i sindacati inglesi erano forti e potenti. La forza di questi sindacati e gli studi molto influenti dei socialisti riformisti, quali i Fabiani, ebbero molto peso sul grande dibattito che dilaniò la socialdemocrazia tedesca. Edward Bernstein, che abbiamo già incontrato, aprì una polemica proprio nel momento nel quale la SPD emergeva dal periodo della legislazione antisocialista e si stava trasformando in una forza formidabile. Bernstein dichiarava: non più d'accordo con due tesi che erano strettamente associate con il marxismo di Kautsky e che erano la premessa del programma di Erfurt. Scusate, di nuovo sbagliato. La prima tesi era la cosiddetta teoria del crollo, cioè l'idea che il capitalismo è destinato a crollare e dunque spetta al movimento operaio e al suo partito aspettare la crisi. Le contraddizioni intrinseche del capitalismo lo avrebbero portato a una crisi finale e dunque bisognava aspettare e intervenire e nel frattempo diventare più forti, eccetera, eccetera. Questa era la tradizionale tesi dell'ora X nel momento del crollo. E l'altra tesi era che la classe operaia, il divario tra i capitalisti e gli operai, sarebbe aumentato, non nel senso moderno, cioè che i guadagni dei più ricchi diventerebbe sempre più alto rispetto al salario degli operai, ma proprio che la classe operaia sarebbe diventata obiettivamente più povera. Queste sono due tesi fondamentali e Bernstein si dichiarò assolutamente contrario sia all'una che all'altra. E aveva detto che c'è un nuovo stadio nella storia del capitalismo. Cosa c'era di nuovo? Il sistema, secondo Bernstein, aveva sviluppato una struttura capace di autoregolazione. In altre parole, era in grado di evitare le crisi. Dunque, il capitalismo, ben lungi, diceva Bernstein, ben lungi di diventare vittima delle proprie contraddizioni, al contrario, riusciva a superare le crisi, anzi, ad evitarle. In secondo luogo, lo sviluppo della democrazia parlamentare consentiva alla classe operaia di lottare contro la borghesia in condizioni di legalità e di uguaglianza. Il potere politico, dunque, si poteva raggiungere senza crisi e senza rivoluzione. Bernstein manteneva, e qui aveva torto, che in qualche modo il capitalismo sarebbe riuscito ad evitare crisi. Cioè, un conto è dire che non ci sarà una crisi finale, un altro è dire che non ci saranno crisi. Ma lui aggiungeva, i segni di un crollo economico mondiale di inaudita violenza non sono state stabiliti. Secondo lui, l'espansione del commercio internazionale, la crescita della comunicazione, il miglioramento del trasporto, aveva aumentato la possibilità di evitare squilibri economici prolungati. Era opinione di Bernstein che la grande ricchezza degli stati industriali europei, la flessibilità del sistema di credito e la nascita di cartelli industriali, monopoli, avrebbe avuto l'effetto di limitare l'impatto delle crisi locali, rendendo future crisi economiche improbabili. La sfida di Bernstein al marxismo tradizionale era una critica a come il rapporto tra teoria e pratica era stato concepito dalla sinistra. La teoria aveva collegato la meta lontana del socialismo alla critica della società attuale. Si riteneva che solo l'obiettivo finale, the end goal, Enziel, potrebbe definire i principi di funzionamento per la pratica politica corrente. Bernstein cercava invece di rompere questo accoppiamento. La lotta quotidiana non richiede, pensava Bernstein, una prospettiva di lungo termine. Fino allora tutto il movimento socialista diceva la nostra prospettiva a lungo termine è una società post-capitalista dove eccetera eccetera non ci sarà più il capitalismo. Ok, nel frattempo facciamo le riforme. Per Bernstein il socialismo non era più un obiettivo, era un processo. Si poteva ottenere elementi di socialismo all'interno della società capitalista. E come gli disse in una frase molto, molto citata, devo ammettere che ho ben poco interesse verso quello che viene di solito definito l'obiettivo finale del socialismo. Questo obiettivo, qualunque esso sia, è nulla per me. Il movimento è tutto. È un po' come se un buon cattolico avesse detto che in fondo la divinità o l'esistenza di Dio non è proprio centrale, importante, quello che conta è di essere un bravo cristiano. E ce ne sono, naturalmente, che dicono questo, ma vuol dire eliminare il rapporto tra l'idea generale e quello che si fa tutti i giorni. Naturalmente Bernstein e la sua dottrina furono condannati a varie conferenze della SPD nel 1899, nel 1903 e poco dopo quasi tutti i partiti dell'Internazionale al congresso di Amsterdam nel 1904 condannarono Bernstein. In realtà molti erano ambivalenti e molti socialisti nella pratica erano gradualisti tanto quanto Bernstein. Contrariamente a quello che generalmente si pensa, la questione della insurrezione armata non era molto importante nella Seconda Internazionale. L'insurrezione armata per il socialismo, cioè la rivoluzione nel senso classico, non veniva propugnata come strategia dai socialdemocratici che operavano in condizioni di democrazia. Al massimo dicevano, certo, se non c'è democrazia è inevitabile che per arrivare al potere dovremmo adoperare la forza, ma questa era una questione che dipendeva dalle circostanze, non era una questione teorica. L'idea di una rivoluzione violenta dunque non era una questione di principio, neanche nei paesi dove il movimento socialista operava in condizioni di illegalità. Perfino nell'impero zarista i bolscevichi erano disposti ad adoperare tutte le forme legali disponibili, anche quelle extralegali, naturalmente. Lenin, spesso visto come un sostenitore intransigente della rivoluzione violenta, non la sostenne mai come una questione di principio. L'immagine di Lenin come insurrezionista è del tutto falsa. Per lui, come per Kautsky, le questioni di violenza, di guerra civile preventiva, eccetera, non potevano essere decise in anticipo. Per prima del 1914 vi era ben poca differenza tra la posizione marxista ortodossa rappresentata da Kautsky e chi, come Lenin, lo avrebbe denunciato dopo l'inizio della guerra come un socialpatriota e un rinnegato. La storia della rottura prima del 14 tra Lenin e Kautsky è stata in gran parte inventata dalla storiografia ufficiale del Comintern, a cominciare da Grigori Zinoviev degli anni 20 e poi vigorosamente continuata da Stalin negli anni 30. Di maggiore importanza rispetto al tema della violenza rivoluzionaria fu il dibattito sullo sciopero generale come arma politica. Qui vi era una vera e propria controversia, ma non costituiva la linea di demarcazione tra revisionisti e i marxisti ortodossi. Gli avversari più accaniti dello sciopero di massa erano proprio i leader sindacali, mentre nessuno sosteneva lo sciopero generale come sostitutivo al lavoro legale e parlamentare. Nemmeno Rosa Luxemburg, il teorico più illustre dello sciopero politico di massa. La SPD discusse la questione più volte, ma nulla fu fatto, perché i suoi leader avevano paura che essi non sarebbero stati in grado di controllare né lo sciopero né l'inevitabile repressione da parte dello Stato. I leader del socialismo tedesco erano persone prudenti, amanti della disciplina e dell'organizzazione. Erano più disposti a condurre scioperi solo se le probabilità di vittoria erano alte. Il che dovrebbe sembrare logico a tutti, ma non sempre così. Eppure la Seconda Internazionale non poteva ignorare il fatto che lo sciopero generale aveva portato ad alcune vittorie importanti in materia di riforma elettorale. In Belgio, al fine di scongiurare una sfida anarchica, il Partito Operaio Belga aveva indetto nel 1893 uno sciopero generale per costringere il Parlamento ad allargare il suffragio maschile. Ebbe successo. Si crede comunemente che la linea di demarcazione principale fra i mencevichi russi e i bolscevichi era la questione dell'organizzazione, cioè tra coloro che volevano un partito più aperto e la posizione leninista che solo un'organizzazione clandestina di rivoluzionari di professione potrebbe portare le masse russe verso il socialismo. In realtà i mencevichi erano interamente a favore di una leadership centralizzata ed erano molti riluttanti ad abbandonare l'illegalità, una posizione ben comprensibile dato la libertà molto limitata che esisteva sotto le autorità zariste. Prima del 1912, la differenza tra bolscevichi e mencevichi era soprattutto di enfasi, almeno fino al 1912, quando le due fazioni coesistevano nello stesso partito. Vi ricordo che bolscevichi vuole dire fazioni di maggioranza, mencevichi fazioni di minoranza, un brillante colpo di public relation da parte di Lenin, perché in realtà lui fu in maggioranza una sola volta, ma da allora si acchiappò il nome "noi siamo la maggioranza" anche quando non l'ebbe più. Prima del 1912 la differenza dunque tra i due era che i bolscevichi erano molto più pessimisti rispetto ai mencevichi per quanto riguarda la disponibilità dei liberali per lottare per le riforme costituzionali. Questo era veramente la posta in gioco. Per i bolscevichi non ci possiamo fidare dei liberali, non possiamo fare alleanze con loro, i mencevichi invece erano più disposti. I mencevichi in generale erano più disposti a cooperare con i partiti borghesi. Per di più, i bolscevichi ritenevano, al contrario dei populisti, e cioè dei socialrivoluzionari, ritenevano che il progresso dei rapporti capitalistici in Russia era inarrestabile e che la fase del capitalismo non poteva essere evitata. C'era una vecchia disputa, sulla quale anche Marx era intervenuto, in Russia, se si poteva andare direttamente dall'economia semifeodale o comunque dal villaggio in comune il miro, Opshina, che c'era in Russia, si poteva andare direttamente verso il socialismo saltando lo stadio del capitalismo, quello che sostenevano i populisti russi, oppure bisognava andare per tutte le varie fasi. Karl Marx era ancora vivo, gli fu scritta una lettera, ci stette a pensare, scrisse 4 pagine, non le mandò, poi ne scrisse una pagina, quella pagina la mandò e praticamente disse ma non si pronunciò in modo, dice beh sì, può darsi che no. Comunque, entrambi i mencevichi e bolscevichi erano d'accordo che la borghesia russa era stupida, inetta e debole come classe e poco disposta a condurre una rivoluzione democratica borghese. Il terzo componente del movimento rivoluzionario russo dopo bolscevichi e mencevichi erano appunto i socialisti rivoluzionari, gli eredi dei populisti russi. Questi erano noti per le loro attività terroristiche, ma la vera importanza delle loro idee risiede nel fatto che essi incarnavano la forma in forma rivoluzionaria la diffidenza slavofila, cioè antioccidentale, per il capitalismo. E l'espressione politica di questa diffidenza era il rifiuto di accettare l'inevitabilità del progresso capitalistico della Russia zarista e quindi a negare la portata delle trasformazioni che stavano avvenendo. Il libro più lungo che Lenin scrisse fu appunto quello sullo sviluppo del capitalismo in Russia, libro che scrisse verso la fine, quando era in esilio, che scrisse verso la fine dell'Ottocento, in cui diceva è inutile star lì a discutere se il capitalismo viene o non viene. Il capitalismo c'è e forniva tutta una serie di dati. Retrospettivamente, un socialista moderno potrebbe essere tentato di giudicare tra queste posizioni, ma ciò che conta è di stabilire che nello sviluppo del movimento operaio russo erano venute a emergere 3 grandi tendenze. La posizione intransigente, che era quella dei populisti del Narodnaya Volya, volere del popolo, cioè i socialisti rivoluzionari. Poi c'era la posizione dei cosiddetti rinnovatori, appunto Lenin e i bolscevichi, e finalmente i pragmatici. La posizione dei rinnovatori, che compresero la natura mutevole del sistema socio-economico che avevano capito che la strategia doveva adattarsi a tali cambiamenti, ma cercavano di conservare la visione dello scopo finale, della meta finale del socialismo. Ancora più interessante è la posizione pragmatica dei mencevichi. Loro condividevano con i bolscevichi una comprensione delle trasformazioni in corso, ma deduceva da questo che l'obiettivo finale del movimento apparteneva a un futuro così lontano che ogni tentativo di mantenere un collegamento strategico tra i compiti immediati e l'obiettivo finale sarebbe disastroso per il movimento stesso. E questa era la posizione ricoperta dai molti mencevichi. Questo naturalmente è un abbozzo, ma è anche per cercare di evitare di ripetere semplificazioni tipo i mencevichi erano quelli più tranquilli, quelli di Lenin erano degli esaltati, rivoluzionari, eccetera, eccetera, come spesso si trova col senno di poi, cioè leggendo la rivoluzione, quello che succede dopo, guardando alla disputa prima del 1914. La rottura tra la meta finale e la lotta quotidiana, tra il breve termine e il medio e lungo termine, esisteva in tutto il movimento socialista. La polemica di Bernstein era incentrata quasi interamente sulla prospettiva generale. Come aveva già dichiarato nel 1899, diceva, non ho alcuna obiezione sull'aspetto pratico del programma socialdemocratico, mi trovo completamente d'accordo. Il nocciolo della questione, riconoscevano sia Rosa Luxemburg che Lenin, era l'atteggiamento verso la teoria. Il famoso libretto di Lenin, Il che fare, di solito visto da molti come una difesa del partito centralizzato e disciplinato, era in realtà una difesa del ruolo della teoria come guida per l'azione, E così facendo Lenin seguiva, almeno in questo, Kautsky, che affermava che la coscienza socialista non poteva essere uno sviluppo spontaneo della lotta quotidiana. Cioè che uno non diventava socialista perché faceva scioperi o saliva sulle barricate. Il presupposto fondamentale di questa posizione è che la classe operaia senza un partito non poteva diventare un soggetto politico. Cioè sia Lenin che Kautsky erano d'accordo nel ritenere che bisognava inventare il socialismo e la classe operaia. Se Lenin e Kautsky avevano ragione nella loro convinzione che la teoria socialista e la coscienza di classe non possono essere prodotte spontaneamente dalle lotte quotidiane, non ne consegue affatto che la cosiddetta linea giusta o teoria giusta produce rivendicazioni adatte alla situazione. È perfettamente possibile arrivare a rivendicazioni immediate senza una teoria generale, come per esempio i socialisti inglesi facevano regolarmente. Una lettura del famoso programma di Erfurt, quello del 1891, mostra che il collegamento tra i principi generali e le richieste del momento era piuttosto tenue. Cioè Bernstein aveva ragione, si può benissimo battersi per le riforme di tutti di oggi senza avere l'idea di una meta finale. La prima parte del programma di Erfurt descrive la situazione così. Sviluppi attuali stanno portando alla scomparsa delle piccole imprese e alla progressiva divisione della società in due campi, reciprocamente ostili, una classe operaia in continua espansione e una elite sempre più ristretta di capitalisti. Solo questi ultimi traggono benefici, mentre per le masse proletarie le condizioni di vita sono in continuo deteriorarsi. Le crisi economiche causano inevitabilmente sempre più difficoltà e diventano progressivamente sempre più destabilizzanti. Data questa situazione, dicevano i socialdemocratici, l'obiettivo a lungo termine del movimento è la trasformazione della proprietà privata in mezzi della proprietà privata dai mezzi di produzione in proprietà sociale o comune, il cui obiettivo è la produzione socialista, vale a dire la produzione, cito, per il bene della società. Per raggiungere questa proprietà comune è necessario disporre del potere politico. Questa era la missione del Partito Socialdemocratico. Mettiamo questo accanto. Seguono due elenchi distinti di rivendicazioni. I primi non sono specificatamente di classe, si riferiscono chiaramente al popolo in generale, mentre il secondo elenco è costituito da esplicite rivendicazioni di classe, vale a dire a misure destinate a beneficiare la classe operaia. Il primo elenco, che è questo, equivale a un programma per una grande riforma dello Stato, vale a dire la riforma costituzionale, una specie di Bill of Rights, e uno Stato sociale, un welfare state, mentre la seconda invoca un cambiamento drastico delle condizioni del lavoro di classe. Dunque, questa è la parte politica del programma di Erfurt, che col senno di poi e un po' di riorganizzazione da parte mia, con un linguaggio di oggi, è questa, la riforma dello Stato. Abbiamo una Costituzione, suffragio adulto e universale, compreso le donne, con la proporzionale, diritto al referendum, elezione dei giudici come negli Stati Uniti, separazione tra Chiesa e Stato, controllo parlamentare sulla politica estera. Nessuna di queste cose sono particolarmente a propos della classe operaia. In secondo abbiamo la classe dei diritti, devolution, la leva obbligatoria per tutti per non avere un esercito di mercenaria pagati dallo Stato, libertà di associazione, di opinione, eccetera, eccetera, abrogazione di tutte le leggi discriminatorie contro le donne, parità di diritti, tutto questo fa parte delle nostre moderne società liberal, democratici, borghesi. Finalmente il welfare state, assistenza legale, servizio sanitario gratuito, istruzione gratuita, eccetera, eccetera. Abolizione di tutte le imposte indirette, magari, ma è tutto questo da pagare con una tassa sul reddito e tasse di proprietà. Questa era, diciamo così, la parte generale che, come vedete, non è diretta ai lavoratori, è diretta ai cittadini. E poi abbiamo la seconda parte del programma di Erfurt, quella sì che è diretta agli operai, che dice che la lunghezza del giorno lavorativo deve essere fissato a 8 ore, che le condizioni di lavoro devono essere regolate, dice che il sindacato deve essere libero, deve essere diritto di associazione e un'assicurazione del lavoro a spese dello Stato sotto la gestione dei lavoratori. Questo è il programma di Erfurt. Come dicevo, il preambolo è quello sul futuro, società senza classe, eccetera, eccetera. La parte prima è Costituzione, riforma dello Stato e welfare state, e solo la seconda parte del programma di Erfurt era specificatamente sulle condizioni del mondo operaio. L'implicazione di tutto questo è chiara. Già nel 1891 la SPD aveva formulato le richieste di base che in una forma o l'altra avrebbero costituito le coordinate centrali per tutti i programmi della socialdemocrazia nel XX secolo: la democratizzazione della società, lo Stato sociale e la regolamentazione del mercato di lavoro. Questo fu il vero trionfo della socialdemocrazia, non l'abolizione del capitalismo, la sua riforma. Certo, il problema è che più si riforma il capitalismo, meno una voglia di distruggerlo, perché se il capitalismo ci concede tutte queste cose, è meglio di un futuro improbabile, di un futuro di cui non si può sapere. Dunque il paradosso della socialdemocrazia attraverso l'intero XX secolo è che più aveva successo nelle sue rivendicazioni immediate, meno era probabile che il capitalismo diventasse una cosa che tutti volevano abbattere. Oggi i partiti socialisti, bisogna sempre concludere con la Bibbia, oggi i partiti socialisti sono in rotta ovunque, sono le vittime dei loro successi passati, hanno ottenuto quello che volevano, il welfare state e i diritti sociali, sono costretti a difendere il passato contro il nuovo, cioè contro le forze del capitalismo globalizzato, non hanno più una visione per il futuro, pochi ormai credono a una società post-capitalista, sono stati costretti a diventare conservatori e loro, che erano i visionari, hanno ormai poche idee sul domani. E con questo piccolo ottimismo vi ringrazio.
Del resto si potrebbe fare una sorta di storia culturale d'Europa degli ultimi 2 secoli sul binario ottimisti-pessimisti, perché è il grande crinale. Ringraziamo ovviamente Donna Sassoon per questo splendido affresco che naturalmente pone moltissime questioni. Quindi andiamo al sodo, siamo qui per discutere, per chiarirci meglio ancora le idee, quindi chiunque voglia prendere la parola lo invito a farlo. Salvatore Ciriacono.
E credo, nella mia visione, che ecco, il declino della sinistra e dei partiti socialisti sia legato anche alla crisi della classe operaia e alla crisi dell'industrializzazione. Cioè, ho sempre pensato che vi fosse un rapporto diretto fra socialismo nell'Ottocento e industrializzazione e il ruolo della classe operaia. Nel momento in cui la classe operaia sta diminuendo in termini numerici, evidentemente c'è anche un rapporto fra economia e politica. Si arriva alla società liquida non a caso. Cioè non c'è più un punto di riferimento sociale quale si è presentato precedentemente. Non so cosa pensa.
Rimetterei la tabella che dimostra
risposta, ma non voglio togliere la parola.
No, il paradosso è che in realtà il peso della classe operaia in moltissimi paesi, in moltissimi stati dell'Europa occidentale comincia a scendere dopo il 1945. So che è difficilissimo definire gli operai, ma se parliamo degli operai proprio nel senso tradizionale, il proletario, l'operaio delle fabbriche, ce n'è sempre di meno. Non è il caso in Italia, non è il caso in Spagna, ma poi diventa anche il caso in Italia. Eppure i partiti della sinistra sono di gran lunga più forti nei 30-40 anni dopo il 1945 che prima, appunto perché con questo tipo di domande, di rivendicazioni, sono in grado di ottenere i voti di ceti che operai non sono. Cioè il grande successo dei socialisti è che appellandosi agli operai furono costretti, appunto perché gli operai non erano quasi mai in maggioranza, furono costretti a ricercare l'appoggio di ceti che operai non erano. Questo era il successo e dunque la precarietà del socialismo ai nostri tempi non è dovuta neanche principalmente alla diminuzione del numero di operai, ma ad altri fattori che non voglio mettermi a discutere del post 45.
Buongiorno a tutti, buongiorno professore. Prima lei ha detto due cose che ho trovato molto interessanti. Ha detto il nazionalismo fu inventato dai nazionalisti, il socialismo dai socialisti. Riferendoci all'Italia, visto che lei ha parlato ovviamente di tutta l'Europa, io ero curioso di sapere, ma il movimento socialista, cioè il Partito Socialista Italiano, che era un partito molto forte, diciamo, fino alla Prima Guerra Mondiale, per quale motivo, non solo in Italia, ma anche tutta in Europa, improvvisamente, di fronte allo scoppio della Grande Guerra, i partiti socialisti si trovarono divisi, l'SPD era perché la Germania era a favore del suo Stato, non so se il Partito Socialista in Francia era, però in Italia ci fu la famosa, tra cui insomma anche Mussolini, che era il più interventista di tutti, che poi insomma sappiamo che fine ha fatto. Quindi io vorrei capire se il socialismo in Italia e più in generale in Europa, più che sconfitto dalle reazioni che seguirono la Prima Guerra Mondiale, quindi il fascismo in Italia e il nazionalsocialismo in Germania, fu sconfitto proprio dalla sua inerzia di fronte al fenomeno del primo conflitto bellico, cioè della sua divisione all'interno fra gli stati.
Ci sono due domande. Uno è su quello che succede ai socialisti italiani dopo la Prima Guerra Mondiale. Se mi permette, rispondo invece più che altro alla prima, perché è una domanda importante. Questo movimento, che è in un certo senso un movimento globale, sì, non nel senso di tutto il mondo, ma almeno transnazionale, si spacca sulla Prima Guerra Mondiale. Mentre erano tutti pacifisti contro la guerra, eccetera, nei primi anni del Novecento, si dividono. Perché? È un po' il seguito di quello che ho detto prima, cioè un partito come la SPD, nella Germania del 1914, è il partito più forte della Germania, ha rappresentanti in tutti in Parlamento, ha ottenuto una serie di vittorie, ha l'appoggio della classe operaia, si dichiara un partito tedesco, ha sposato elementi del nazionalismo tedesco, è orgoglioso di essere tedesco, ha ottenuto dallo Stato capitalista tedesco tutta una serie di vantaggi. E in quel momento, nel 1914, ci si aspetta che quel partito, tutto a un tratto, si dichiari contro, per la pace, contro l'unità nazionale. Difficile. I francesi lo stesso. Avevano adottato una mentalità nazionale. Noi siamo il partito di tutti i francesi, della Francia, eccetera, eccetera. La Francia è in pericolo, eppure siamo in Parlamento, abbiamo diritti, abbiamo tutte queste cose, abbiamo tutti questi vantaggi. Non possiamo in questo momento prendere una posizione, lo sappiamo quanto è difficile in caso di guerra, prendere una posizione contraria in un momento appunto dove ci sono tutti eccitati. Passiamo alla Russia, lì è ben diverso. La sinistra russa, menscevichi, bolscevichi, populisti, eccetera, non avevano nulla per lo Stato, non avevano motivo di affetto, di sostegno per lo Stato zarista. Assolutamente nessuno. Quello era uno Stato che li perseguitava. E dunque, quando c'era la guerra, si sono messi dalla parte di quello che sembrava il popolo russo, cioè contrari alla guerra. Cioè, al di là delle varie polemiche, Lenin, Kautsky, chi è rinnegato, chi non lo è, c'erano dei motivi interni. In quanto all'Italia, il problema era appunto che l'Italia stessa non era decisa a entrare in guerra nel 14, entra appunto l'anno successivo. Che tutte, al contrario degli altri stati, tutti i partiti politici erano divisi dalla guerra. Non solo i socialisti, con gli interventisti da una parte, i liberali, eccetera, eccetera. Cioè il paese era spaccato in due sulla questione della guerra, e si entra in guerra in fondo non con un appoggio massiccio da parte della gente. Dunque è un caso particolare in Italia. In Gran Bretagna il Labour Party era contrario alla guerra, ma era un piccolo partito, non aveva molto da perdere, e al contrario ha guadagnato dopo il 18. Perché nel 18 essere contro la guerra era meno terribile che esserlo nel 14, perché i morti erano tanti. Dunque, per capire le differenze tra i partiti politici, io non andrei sempre a vedere cosa dicono i grandi intellettuali di quei partiti, cosa dicono i dirigenti, quali giustificazioni danno, ma cercherei di storicizzare la posizione del partito all'interno del loro Stato e del loro paese. Mi sembra una cosa più proficua.
Dopo il secolo breve di Hobsbawm, è ancora così utopistico applicare il programma di Erfurt del 1891?
Beh, ho cercato di spiegare che di tutti i programmi dell'Ottocento, forse questo di Erfurt, non la parte generale sul futuro, ma proprio le rivendicazioni, ben lungi dall'essere utopistiche, sono state quasi tutte accettate nella stragrande maggioranza degli stati dell'Europa occidentale, e che non solo, ma sarebbe difficile vincere elezioni al giorno d'oggi con un programma che vuole demolire sistematicamente lo Stato sociale. Perfino in Gran Bretagna il Partito Conservatore non dice dobbiamo abolire il National Health Service, il Servizio Sanitario Nazionale, perderebbe le elezioni. Quello che fa è dice lo vogliamo migliorare, e poi fa cose che magari ne diminuiscono il peso. Ma questo non è un programma utopistico, è un programma molto sensato che tra l'altro è stato realizzato soprattutto in Europa occidentale, meno negli Stati Uniti, e ci sarebbe da discutere, ma non siamo più nel periodo 1880, 70, 1914, perché negli Stati Uniti c'è stato meno welfare. E io voglio solo dare una piccola idea di dove dovrebbe procedere una ricerca in questo campo. Gli Stati Uniti nel 1945, il divario tra i salari americani e quelli europei erano assolutamente enormi. Dunque, per gli europei, per competere con gli americani, se si alzavano i salari a livello di quelli americani, i prodotti europei a basso tasso di produttività allora, adesso le cose sono diverse, i prodotti europei non sarebbero stati competitivi. Il welfare state, in un certo senso, è un modo per lo Stato di sovvenzionare quei servizi che un operaio non può pagarsi. E cioè dobbiamo vedere il welfare state non solo come una conquista operaia, una conquista dei ceti più modesti, ma come un grande compromesso tra i ceti capitalisti e le masse popolari. Noi Stato adoperiamo le tasse per dare ai ceti popolari le cose che voi capitalisti non potete dare loro aumentando i salari. Questo è la forza di questo compromesso tra capitalismo e socialdemocrazia. Questo funziona finché c'è un capitalismo nazionale, finché non c'è troppa resistenza alle tasse e così via, e finché c'è un capitalismo che riesce a sostenersi dal punto di vista internazionale. Queste sono tutte condizioni che stanno venendo a meno e dunque la crisi sia del capitalismo europeo che della socialdemocrazia europea, sia dell'Europa.
Finisco con una domanda. Hai detto delle cose, secondo me, di estremo interesse adesso anche così per la diagnosi del presente. Ricordandosi di una cosa però, che forse non c'entra molto, però mi viene in mente lo stesso, la grande crisi del 2008 è una crisi parziale dell'economia mondiale, cioè quello che ci dimentichiamo sempre, che la assimiliamo alla crisi, alla grande depressione degli anni 30 in qualche modo, no tu no, lo so, però voglio dire... È facile immaginarla una crisi mondiale quando è invece veramente a macchia di leopardo, cioè dal 2008 a oggi c'è stata una parte del mondo che ha guadagnato straordinariamente dalle congiunture. No, volevo tornare un attimo al problema del milieu culturale in cui il socialismo attecchisce a metà Ottocento e volevo chiederti se è giusto o meno considerare le dottrine socialiste, le teorie socialiste, le Weltanschauung, le visioni del mondo che nascono attorno a questi paradigmi, insomma, che un po' liquidi, che cominciano a definirsi come socialismo, se sotto l'asse portante non sia rappresentato da un condiviso, una visione molto più ampia condivisa di marca evoluzionista. Cioè, in fondo il socialismo è anch'essa una dottrina evoluzionista, così come cioè tutto l'Ottocento, la marcia, no, del secolo è quella del pensiero evoluzionista. Forse il momento, no, 1859, no, il libro di Darwin è la svolta. E il concetto di progresso, appunto il sole dell'avvenire, la marcia verso il benessere. Ecco, il fatto che il socialismo, possiamo definire il socialismo come non vorrei dire un sottoprodotto, ma una parte, ecco, dell'evoluzionismo ottocentesco, o sono categorie che non stanno in piedi?
No, senza dubbio, e in maniera molto aperta, soprattutto se si pensa al socialismo, quello che ho descritto io, cioè il socialismo che era divulgato, ma ho anche insistito, che una parte del suo appeal verso gli intellettuali, che appunto non contraddiceva questa idea del progresso che avevano molti intellettuali. Dobbiamo aggiungere che questa idea evoluzionistica, ben lungi da essere solo una cosa dell'Ottocento, continua imperterrita per tutto il Novecento e continua ancora oggi, dove parliamo di paesi sottosviluppati, paesi sviluppati, di quelli che ancora non sono arrivati a questo livello, ma lo saranno prima o poi. Insomma, c'è un grosso peso al quale è difficile sottrarsi perché vediamo certe cose in uno Stato e pensiamo, beh, allora se fossimo così, anche un paese come l'Italia, pur essendo probabilmente tra i primi 10 al mondo dal punto di vista della produzione, eccetera, eccetera, cioè un costante linguaggio di un'ideologia che noi siamo arretrati. Certo, i modelli sono sempre quei 3 o 4, perché nessuno dice, cioè nessuno presenta l'Uganda come il modello, no? Si pensa sempre alla Svezia, eccetera. Cioè si pensa alle cose che uno vuole fare, poi si cerca un esempio realmente esistente di una cosa che si vorrebbe avere, e poi si presenta quella cosa che si vorrebbe avere come il prossimo stadio, e che dunque uno è arretrato, senza considerare se questa cosa che si vorrebbe avere è il risultato di una particolare circostanze che hanno a che vedere con la storia di quello Stato, di quel paese. Ma è difficilissimo scappare da questa visione, che poi comincia naturalmente nell'Illuminismo, prima dell'Ottocento addirittura. Anzi, si potrebbe dire che comincia tra alcuni intellettuali, gli illuministi, Voltaire e compagnia bella, nel Settecento, poi continua e adesso è l'ideologia popolare, l'ideologia di tutti.
Connesso anche allo scientismo.
Sì, certo, beh, sì. Sì, perché la scienza fino a 30 anni fa comunque è vista come inevitabilmente una buona cosa, perché ci dà cose, ci dà i vaccini, ci dà la medicina, continua a darcele, non è una cosa. E solo in questi ultimi 30 anni abbiamo cominciato a dubitare che a volte ci sono dei risultati della scienza che possono danneggiare il resto del mondo. Ma se no siamo tutti evoluzionisti.
Grazie. Senta, volevo chiederle, cito una frase che ho sentito, ma che non so esattamente chi l'ha detta, mi sfugge il nome. Dunque, a Davos è stato detto che è in atto una sfida mondiale, una sfida sociale a carattere mondiale tra il capitalismo e il proletariato.
E
il proletariato. E volevo capire se, secondo lei, una frase di questo tipo può essere definito un trionfalismo miope, oppure se in effetti può avere un significato che prevede altri disastri a carattere sociale.
Non ho capito, mi può ripetere la frase?
Dunque, è in atto a livello mondiale una grande sfida tra capitalismo e, diciamo, proletariato, per dare una definizione a una parte del mondo che non partecipa ai benefici di quelli che sono appunto gli effetti del capitalismo. Allora, e questo sostiene, noi la stiamo vincendo, cioè il capitalismo sta vincendo.
Ah, okay.
Allora, ecco, io volevo capire, mi ero dimenticata questo, però mi pareva sottinteso. Se in effetti una frase di questo tipo può essere identificata come un trionfalismo miope, oppure invece un trionfalismo molto realistico che prevede ulteriori disastri di carattere economico-sociale.
Non è una domanda semplice, ma è comunque costituita da due immagini che sono difficilissime da verificare per uno storico. Da un lato c'è il capitalismo e dall'altro c'è il proletariato. Ora, il capitalismo come concetto astratto è utile, non lo nego minimamente, ma nella realtà il capitalismo è complicatissimo, ce ne sono tanti. E una delle peculiarità del capitalismo è il fatto che i capitalisti si uccidono l'un l'altro con regolare frequenza, anzi questo fa parte della storia del capitalismo stesso, chi sale, chi scende. Dunque c'è una lotta interna. Questa lotta interna favorisce alcuni strati popolari e non ne favorisce altri. E dunque dire che qualcosa sta vincendo in una situazione come questa non mi sembra che voglia dire molto. Però, cercando di salvare la sostanza e ritornando a quello che avevo detto nella lezione precedente, la settimana scorsa, che in un certo senso il capitalismo ha vinto, ma nel senso che qualsiasi alternativa non trova più qualcuno che la porta avanti. Sì, ci sono i no global, eccetera, ma anche loro non hanno in realtà un modello di post-capitalismo. A loro non piacciono certe ripercussioni di alcuni elementi di capitalismo al mondo attuale. E nessun partito politico, neanche il Partito Comunista della Repubblica Popolare Cinese, anzi, parla di lotta al capitalismo. Tutti vogliono essere, quote unquote, citazione, capitalisti o filocapitalisti. Il problema è che tipo di capitalismo, quali limiti, chi lo regola, quando lo regola, chi lo controlla, con quali meccanismi, quali sarebbero le conseguenze. Sono tutte cose difficilmente prevedibili. Cioè anche quando uno dice dobbiamo tassare questa cosa, ci sono ben pochi gli esperti in grado di seguire il processo di quello che succederà dopo l'invenzione di una nuova tassa. E una tassa non è poi una cosa, è una cosa che dobbiamo fare comunque in ogni Stato. Cioè la difficoltà di prevedere il futuro e nello stesso tempo l'obbligo che abbiamo di fare cose, di iniziare politiche. Questo è uno dei mille dilemmi che le società moderne hanno, che probabilmente non avevano ai bei tempi dei faraoni. Cioè, il faraone, scusi adesso sto andando un po', il faraone diceva facciamo le piramidi. E poi qualcuno diceva ma perché? Così verranno i turisti tra 2000 anni, insomma. Così. E poi daremo lavoro a tanti artigiani che altrimenti non potrebbero avere questo lavoro. Insomma, fa tutto un ragionamento moderno, lo dicevamo prima, di tipo keynesiano, no? In cui c'è questo grosso lavoro. Ma la cosa è assurda, loro lo facevano per motivi ben diversi che quello che in cui oggi faremo un lavoro pubblico, tipo la costruzione di una cattedrale, cosa del Medioevo, no? E dunque e nessuno potrebbe prevedere le conseguenze. A me piace l'idea dei faraoni che dicono sì, sembra uno spreco di soldi, ma intanto senza le piramidi, pochi turisti in Egitto, eccetera, eccetera.
Sì, io avevo un'altra domanda riguardo sempre al socialismo italiano, perché la cosa che non riesco a capire è perché i leader come Turati, che certamente non era uno sprovveduto, non riuscirono a capire, insomma, perché furono così miopi nel primo decennio del Novecento a non capire che una collaborazione con i governi liberali di Giolitti, che tra l'altro era anche insomma, abbastanza riformista, li avrebbe potuto avvantaggiare il socialismo più di quanto ciò non avvenne più avanti con posizioni massimaliste. Cioè, io non capisco
dunque,
perché.
La cosa che è importante è che appunto prima della prima guerra mondiale abbiamo un fenomeno quasi di tipo europeo in cui i partiti liberali che sono al governo, invece di fare i liberali, cioè di eliminare lo Stato come vorrebbero i neoliberals negli Stati Uniti, invece di fare tutto questo, fanno riforme. In Italia c'è Giolitti, in Inghilterra ci sarà Lloyd George e il suo budget, in Germania ci sono i riformisti liberali. Cioè il liberalismo classico non c'è quasi più, no? Allora la posizione che i socialisti dovrebbero avere è di sostenere questi. È difficile chiedere a un partito ancora debole, non ancora molto forte,
poco formato che sta cercando di crescere, di dare l'appoggio ai principali partiti della borghesia. Loro devono cercare, si dicono, dobbiamo stare fuori da questo e criticarli. Non fate abbastanza, fate così, ma non bisogna fare di più. È tipico del partito di opposizione che non ha chance per arrivare al governo.
Ma anche un po' degli italiani però.
Infatti, in quel periodo c'è uno socialista in Francia, Mirand, che lascia il partito, anzi espulso dal Partito Socialista Francese, entra al governo, un governo riformista, e viene immediatamente detestato da tutta la sinistra francese. Non possiamo chiedere a partiti di opposizione di non essere più partiti di opposizione.
No, ma su questo non c'è dubbio.
Possiamo passare un...
Non so se lei sia anche uno storico delle idee. No, le volevo chiedere appunto su, per quanto riguarda il marxismo, alcune idee di Marx sono idee che hanno avuto un peso molto rilevante nella storia. Parlo ad esempio del concetto di alienazione, parlo delle merci come feticcio, ma parlo anche dell'undicesima tesi su Feuerbach, e cioè che i filosofi, ma a questo punto mi viene da dire anche gli storici, hanno finora solo interpretato il mondo, si tratta però di cambiarlo. Ora, ne cito solo tre, ce ne sono molte altre. L'attuazione di queste idee, diciamo, di questa filosofia di fondo, abbiamo visto, ha fatto naufragio, ha fatto fallimento, insomma, no, ecco. Però io non credo che sia da buttare, come dire, il bambino e l'acqua sporca insieme. Lei cosa ne pensa?
Francamente, penso che se Marx fosse morto nel 1849, invece di morire nell'83, nel 1883, credo che nessuno si ricorderebbe di Marx, anche se aveva già scritto le cose che ha scritto sull'alienazione. La riscoperta delle opere giovanili di Marx sono dovute al successo delle sue opere posteriori, soprattutto il Capitale, che è un lavoro importante. E quando qualcuno ha voluto salvare Marx, soprattutto intellettuali di sinistra degli anni 60 e 70, sono andati a cercare il Marx meno economico, meno, insomma, quello che parlava al mondo moderno, e hanno riscoperto questi manoscritti. Io tendo a essere piuttosto dalla parte di Marx, che quando ha detto che queste erano cose hegeliane, che o meglio che ho lasciato marcire nel cassetto per essere distrutti dalla critica dei topi, perché non pensava. Cioè, è sempre bene chiedersi, ma l'autore di un testo, come valuta lui quel testo? Non vuol dire che ha ragione, però dobbiamo dargli almeno il beneficio del dubbio. E per Marx, senza dubbio, il suo lavoro principale era il Capitale. Soprattutto il volume che è stato pubblicato quando lui era ancora vivo, e non gli altri due volumi che sono stati gestiti da Engels, che non sono mai stati finiti. Dopotutto, se noi guardiamo alle opere di altri grandi, guardiamo alle opere principali, no? Di Hobbes, non leggiamo le prime cose, leggiamo Leviatano e così via. Dunque non mi sembra che ci sarebbe molta strada da fare con le teorie del Marx giovane. Però è la mia opinione, come lei sa, non sono certo un filosofo o un esperto di storie del pensiero politico.
Io non ho capito se l'analisi finale sui partiti socialisti oggi...
Scusi, non sento bene. Può ripetere?
Non ho capito se le constatazioni finali sui partiti socialisti di oggi, come conservatori, cioè costretti a essere conservatori, non avere più idee, fosse una constatazione storica, nel senso che ormai l'ideologia socialista non può più produrre idee o proporre qualcosa di realmente utile, o se ci fosse un giudizio di valore, nel senso che i socialisti non sono stati in grado di mantenersi sulla scena politica dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo il fallimento della Russia e tutto quello che è avvenuto.
C'è una parte della politologia moderna che dice che il fallimento della socialdemocrazia ai giorni nostri è dovuto al fallimento della Russia, del comunismo sovietico. Non capisco assolutamente come si possa dire una cosa del genere, perché il contrario dovrebbe essere vero. Supponiamo che dall'89 in poi i socialisti abbiano dei successi strepitosi in Gran Bretagna, in Germania, in Italia, in Francia, nei paesi principali. Tutti direbbero: caduto il comunismo, rimasto solo una forma di socialismo, ed è questa che ha visto che stavano dalla parte giusta della storia, gli altri sono finiti miseramente, noi invece siamo quelli che hanno vinto. Dunque non vedo assolutamente il nesso tra caduta del socialismo ai giorni nostri e la caduta del comunismo. Ma quello che io intendevo dire, col mio riferimento alla storia post-bellica, dopo il 1945, era che io sto cercando di individuare le cause obiettive dei problemi che i socialisti hanno oggi. Non do assolutamente un value judgment, un valore di giudizio, un giudizio di valore, perché io non so cosa dovrebbero fare i socialisti oggi, non ho assolutamente nessun consiglio per loro, né sono, cioè non fa parte delle mie conoscenze. Al massimo posso stabilire perché si trovano in una situazione difficile. Che si trovano in una situazione difficile è innegabile, non c'è nessuno che è in disaccordo. Ma bisogna per sapere dove andare, bisogna anche, prima di tutto, sapere perché ci si trova in una particolare posizione che non va. E dunque, se mai sono in polemica con i socialisti che danno la colpa agli altri, solo, che dicono: siamo così perché la stampa è contro, perché gli americani così, perché la Cina, perché quell'altro, eccetera. Come se loro sono completamente, non hanno nulla a che fare con le loro posizioni attuali. Secondo me no, sono vittime del loro successo, ed è difficile obiettivamente fare un passo in avanti quando non si sa bene qual è il prossimo passo e quando bisogna difendere il passato. Quella era la sostanza di quello che volevo dire io. Bisogna anche riconoscere che le altre ideologie non stanno molto meglio. Una volta c'erano partiti cattolici in Europa, in Austria, Italia e Germania, che erano partiti cristiani o cattolici. Questi o non esistono più o sono diventati normali partiti conservatori. Si sono dovuti trasformare. Perché? Per colpa loro? No, anche perché c'è meno gente che va in chiesa, perché c'è meno gente che va questo e quell'altro, eccetera. Cioè per motivi che sono al di là delle loro immediate possibilità. Bisogna sempre, quando si cerca di capire qualcosa, essere molto freddi nell'esaminare le varie possibilità, non lasciarsi andare da immagini un po' sentimentali e soprattutto non cercare di cominciare con l'idea che bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. Certo, come cittadino lo posso dire tutti i giorni, sono libero come tutti voi, ma come storico non so qual è la soluzione, non so cosa dovrebbero fare i socialisti, come non so cosa dovrebbe fare il governo italiano, come non so cosa dovrebbe fare il presidente degli Stati Uniti, o piuttosto in quel caso lo so, però non lo farà, o comunque non ha la più pallida idea che cosa farà, né lo sa lui, dunque figuriamoci me.
Buonasera.
Questa è l'ultima domanda, prego.
Secondo lei, la frase di un filosofo francese che la proprietà privata è un furto...
Scusi, no.
Venga più vicino, perché rimbomba e non sentiamo bene.
Un filosofo francese ha detto che la proprietà privata è un furto. Secondo lei è un'affermazione vera?
Se la proprietà privata è un furto?
Sì.
No, è assolutamente falso. La proprietà privata non può essere un furto, perché la definizione di proprietà implica naturalmente che ci sia un sistema legislativo che attribuisca a alcune persone la proprietà ed ad altre no. Dunque, l'idea che la proprietà privata è un furto è un ottimo slogan, però non significa assolutamente nulla. Se uno vuole dire invece un'altra cosa, la proprietà di quel signore non dovrebbe essere la sua proprietà, dovrebbe essere la mia, è un altro discorso, ma questo slogan di Proudhon, che fa molto effetto, è privo di senso.
Bene, grazie, ci vediamo mercoledì prossimo per la storia della cultura di massa.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.